Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Immaginate con me un uomo estremamente povero. Quanto cambierebbe la vita di uno estremamente povero se un ricco mettesse una somma immensa di denaro in un conto in banca intestato al povero, se poi però il povero non si informa di questo conto? Magari sa dire che c'è un conto, ma non va mai in banca per scoprire effettivamente quanto c'è dentro, quanto è disponibile. E questo povero continua a vivere senza prelevare dei soldi che potrebbero trasformare la sua esistenza. Nonostante quanto il conto sia immenso, se il povero non pensa a questo conto, che beneficio gli sarà? Per noi che abbiamo ricevuto il perdono dei nostri peccati e la salvezza in Gesù Cristo, per godere molti dei benefici immensi e per poter avere gioia in questi benefici e per trovare la forza per affrontare le prove della vita, le difficoltà, dobbiamo conoscere quello che abbiamo ricevuto da Dio in Gesù Cristo. E allora Dio ha guidato gli autori della Bibbia a parlarci delle queste ricchezze. Queste ricchezze profonde e meravigliose. Allora, stiamo studiando uno dei libri, è una parte di questo libro, più ricchi di tutta la Bibbia, che elenca, che parla dei benefici della salvezza. Stiamo studiando Efesini, l'Epistolo agli Efesini. In capitolo 1, versetto 3, impariamo che noi che abbiamo ricevuto il perdono dei nostri peccati, che Dio ci ha fatto diventare figli di Dio, questa offerta che è ancora valida per tutti, abbiamo imparato che noi abbiamo ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. E poi dopo quella dichiarazione comincia ad elencare queste benedizioni spirituali, quelli più grandi. Per esempio, abbiamo considerato già che siamo stati eletti prima della fondazione del mondo ad essere adottati come figli di Dio per apparire davanti a Dio santi ed irreprensibili per tutta l'eternità. Abbiamo già visto che in Gesù Cristo siamo stati colmati di grazia, siamo stati grandemente favoriti nell'amato figlio di Dio, Gesù Cristo. In Cristo abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue, abbiamo il perdono dei peccati secondo la ricchezza della sua grazia. Tutto questo, e non solo questo, abbiamo in Gesù Cristo. Allora oggi vogliamo continuare a considerare le benedizioni che abbiamo in Gesù Cristo. Più meritiamo sulle benedizioni che abbiamo in Cristo, più gioia avremo. Questa è una formula che funziona. Più meritiamo sulle benedizioni che abbiamo in Cristo, più gioia avremo. Chiaramente, meritando, non posso fare a meno che ringraziare. Io posso dirti, dal tuo volto, dalla tua faccia, quanto tu ringrazi Dio. Vedendo quanto hai gioia nel volto. Nessuno ha gioia se non ha una vita ringraziando Dio per le benedizioni che ha in Cristo. E nessuno che riempie la vita di ringraziamento per le benedizioni che ha in Cristo è senza gioia. È molto facile. Quanto gioia hai è legato molto. Come credente, fonte di gioia hai. Quel conto con una cifra immensa di benedizioni. È una questione di solo tenere sempre in mente quello che abbiamo. E per voi che non avete Gesù Cristo ancora, vi invito ad ascoltare attentamente per valutare la grandezza del dono della salvezza in modo di desiderarlo con tutto il cuore, perché nessuno arriva alla salvezza senza vederlo come la cosa più meravigliosa della vita, capendo che poi siamo ostacolati dal nostro peccato, ma che Gesù Cristo è la via. Quindi c'è per tutti quanti di ascoltare. Allora, oggi siamo arrivati ad Efesini 1:11, che parla di una profonda benedizione e poi ci parla di una verità che può fortificare la nostra fede anche in mezzo alle tempeste più profonde della vita. Allora, leggiamo Efesini 1, voglio leggere 11:12, ma voglio leggere da 3 per riprendere il pensiero. Benedetto sia Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo, allorché in Lui, in Cristo, ci ha eletti prima della fondazione del mondo, affinché fossimo santi e irreprensibili davanti a Lui nell'amore, avendoci predestinati all'adozione di figli per mezzo di Gesù Cristo a se stesso, secondo il beneplacito della sua volontà, all'ode della gloria della sua grazia, mediante la quale egli ci ha grandemente favoriti nell'amato suo figlio, in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue, il perdono dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia, che egli ha fatto abbondare verso di noi con ogni sapienza e intelligenza, facendoci conoscere il mistero della sua volontà secondo il suo beneplacito che egli aveva determinato in se stesso, per accogliere nella dispensazione del compimento dei tempi sotto un sol capo, in Cristo, tutte le cose, tanto quelle che sono nei cieli come quelle che sono sulla terra. Allora i due versetti di oggi, soprattutto 11, in Lui, in Cristo, nel quale siamo anche stati scelti per ottenere un'eredità, essendo predestinati secondo il proponimento di colui che opera tutte le cose secondo il consiglio della sua volontà, affinché fossimo all'ode della sua gloria, noi che per prima abbiamo sperato in Cristo. Le verità nel versetto 11, quello che vogliamo vedere, sono immense e possono esserci fonti di gioia. Vuoi gioia? Ascolta bene e aggrappati a questa verità, e possono fortificare la nostra fede, che potrà resistere qualunque tempesta. Il brano, versetto 11, inizia dichiarando in Cristo, in Lui, in Cristo, nel quale siamo anche stati scelti per ottenere un'eredità. Questo brano inizia, quante volte abbiamo sentito nei versetti precedenti, in Cristo, il suo sangue, la redenzione in Lui, ogni grazia per mezzo di Lui, adatti per mezzo di Lui. Quando Dio ha scelto, prima della creazione del mondo, di salvare un popolo, di dare loro un'eredità, di predestinare loro ad essere adottati come figli, era tutto in base all'opera di Gesù Cristo. Abbiamo ogni benedizione spirituale in Cristo Gesù. Non esiste benedizione al di fuori che in Gesù Cristo. E proprio in Gesù Cristo, per mezzo di Gesù Cristo, tramite Gesù Cristo, che siamo stati scelti per un'eredità. Gesù Cristo è la base sulla quale abbiamo l'eredità. Non esiste altra base. Non è per opere, non è per religione, non è per un santo, non è per miracoli, non è nemmeno per lo Spirito Santo, non è per la Bibbia. È per Gesù Cristo. Applicato dallo Spirito Santo, raccontato nella Bibbia, ma è per mezzo di Gesù Cristo. La nostra salvezza è in Cristo Gesù. E prego che possiamo riconoscere sempre di più quanto tutto, ogni benedizione è in Cristo Gesù. Allora, questo versetto parla di una benedizione particolare. Parla che si può godere prima di averla. Parla della nostra eredità. Siamo stati scelti in Cristo per un'eredità. Che cos'è un'eredità? Che cos'è un'eredità sulla terra? Se uno avesse un nonno ricchissimo o uno zio ricchissimo che non aveva figli, ad aveva un fratello solo, che era tuo padre, che è morto, allora sulla linea di discendenza ci sei solo tu, e tu sei un povero, e questo zio è ricchissimo, e riceve la notizia della sua morte. Allora, tu sai, perché aveva fatto un testamento che tutto andava a te, e tu sai che hai lì un'eredità. E magari aveva fatto in questo testamento che non potevi averla finché non raggiungevi una certa età, e tu sei ancora più giovane di quello. Ma tu sai che è lì che ti aspetta. Un'eredità è qualcosa, in questo caso di un valore infinito, che è già tuo. È già tuo. Solo devi aspettare di riceverla, ma è già nel nome tuo. Allora, qual è l'eredità che ognuno che riceve Gesù come il Salvatore Signore riceve? Qual è l'eredità di un figlio di Dio? Qual è questa eredità? Non è certamente soldi che vengono lasciati alla morte. Piuttosto, cos'è l'eredità? È di stare nella presenza stessa di Dio, insieme a Lui, per godere la sua gloria, la sua maestà, la sua bontà, il suo amore, per godere e lodare questo Dio per tutta l'eternità. Questo è l'eredità. Abbiamo parlato oggi, prima, di varie benedizioni che sono avvenute 6, 7, 8, 9 anni fa. Alcuni potremmo andare indietro 10 anni, 15 anni. Alcuni portano ancora benefici. Ma sono benefici parziali, cioè portano benefici, ma ci sono ancora prove, ci sono ancora dolori, ci sono ancora difficoltà, c'è ancora tristezza. Ma l'eredità di stare con Dio è un'eredità in cui staremo con Dio e nella presenza di Dio non ci sarà più combattimento con la carne. Non ci sarà più tentazioni dal mondo. Non ci saranno più cadute. Non ci sarà più la nostra debolezza. Non ci sarà più nulla di male. Non ci sarà più sofferenza. Non ci sarà più bisogno della fede perché vedremo. Non ci sarà più bisogno di aspettare perché avremo. Non ci sarà più la cura di Dio che colma e cura, consola. Non ci sarà più la consolazione di Dio. Ma perché no? Perché non servirà. La consolazione serve quando c'è dolore. Non ci sarà più dolore di nessun tipo. Certamente non fisicamente, ma neanche spiritualmente, neanche emotivamente, neanche mentalmente. Ci sarà solamente la gioia che non finirà mai di veramente vedere Dio a faccia nella sua gloria. Non ci sarà più il sole o la luna perché Dio stesso sarà la luce insieme a Gesù Cristo. E il nostro cuore sarà eternamente soddisfatto. Ed io posso dirlo, ma non posso concepirlo. Le più grandi benedizioni di questa terra che fanno traboccare il cuore di gioia non sono ancora nulla in confronto con stare nella presenza stessa di Dio. Questa è l'eredità che Dio ha dato a ciascuno che ha salvato. E questa eredità sarà manifestata, riceveremo, quando Gesù Cristo ritornerà per giudicare il mondo e per accogliere i suoi. Allora, siamo salvati chi ha Cristo, ma la pienezza della salvezza è ancora nel futuro. Adesso viviamo per fede, aspettando, allora non servirà più la fede. La nostra eredità sarà oltremodo meravigliosa. Infatti sarà così meravigliosa che è impossibile per la mente umana ancora qui sulla terra di concepire. Non si può concepire. Occorre un'opera di Dio divina. Occorre un miracolo per farci iniziare a comprendere questa eredità. Infatti, se noi andiamo avanti al versetto 17-18 dello stesso capitolo, Paolo prega specificamente per Dio di operare miracolosamente per farci capire qualcosa di più dell'eredità. Leggo la preghiera di Paolo 17. Io prego affinché il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, 17 questo, il Padre della gloria, vi dia lo spirito di sapienza e di rivelazione nella conoscenza di Lui ed illumini gli occhi della vostra mente affinché sappiate qual è la speranza della sua vocazione e quali sono le ricchezze della gloria della sua eredità tra i santi. Paolo ha pregato a Dio di compiere un miracolo, di mandare lo spirito di rivelazione per farci comprendere qualcosa di questa eredità, perché l'intelligenza umana non basta neanche iniziare. E voglio solo dire, se noi abbiamo questa preghiera nella Bibbia, allora possiamo noi capire che è una buona preghiera da pregare. Allora, se vuoi sapere cosa pregare, prega Dio, fammi capire di più la grandezza della salvezza. Fammi capire di più la grandezza e l'eredità che ho tra i santi nella tua presenza. Fammi capire di più che quello che brilla sulla terra non mi attirerà. Noi siamo attirati alle cose del mondo che brillano, per modo di dire, perché? Perché? Perché non guardiamo abbastanza quello che veramente è luce. E non è una questione di cercare di non guardare e frustrarci, non devo guardare, non devo essere attirato. È una questione di vedere più la vera luce. E poi vediamo questo per quello che è. E non ci attirerà. Non esiste vera gloria sulle cose del mondo. L'eredità è di stare nella vera gloria di Dio, godere quella gloria per tutta l'eternità. Allora io prego che possiamo noi pregare quello che Paolo stesso prega qui in versetto 17-18, che Dio illuminerà gli occhi del nostro cuore a comprendere più la ricchezza, le ricchezze dell'eredità. Perché chi sa qualcosa, miracolosamente, perché Dio illumina il cuore, di quello che aspetta, il viaggio non pesa più come prima. Secondo Corinzi 4:16-18, Paolo, che capiva molto dell'eredità, diceva che le nostre momentanee leggere afflizioni non sono paragonabili alla gloria eterna che ci aspetta. Paolo soffriva, ma Paolo vedeva l'eredità, e allora per lui questa sofferenza terribile era momentanea, era leggera, perché lui teneva gli occhi sull'eredità. Quindi seguiamo l'esempio dell'Apostolo Paolo, che conosceva un livello di sofferenza che probabilmente nessuno qua mai conoscerà. Ma Paolo aveva una gioia inesprimibile, una gioia profonda, perché guardava l'eredità e aveva pregato per se stesso, e Dio aveva aperto i suoi occhi a vedere più dell'eredità che lo aspettava. Vuoi gioia? Vuoi che la gente ti chiede della speranza che hai in te? Primo Pietro 3:15. Siate sempre pronti a dare una chiara spiegazione a quello che chiedono della speranza in voi, come possono sapere dal nostro volto. E noi avremo quel volto, avremo quella gioia. Quando noi preghiamo, illuminaci per farci conoscere le ricchezze della nostra eredità nella tua presenza. Preghiamo così. Però andando avanti in questo versetto 11, c'è anche una verità ricchissima che non solo ci parla della immensa benedizione dell'eredità, ma ci parla di una verità così profonda che può fortificare la nostra fede per tutta la vita. Questo versetto, come vari dei versetti precedenti, ci rivela che la nostra salvezza è stata la sovrana scelta di Dio. Già nei versetti 3 a 10 abbiamo visto ripetutamente che la nostra salvezza è stata la scelta di Dio. Non dipendeva da alcuna qualità o scelta o opera o merito nostro. La nostra salvezza ha origine nella mente di Dio prima che aveva creato il mondo. E noi siamo i beneficiari di quello che Dio ha deciso. Voglio leggere il versetto 11 ancora. Notate come la nostra salvezza è stata la sovrana scelta di Dio, che Dio ha fatto secondo la propria decisione. In Lui, cioè in Cristo, nel quale siamo anche stati scelti per ottenere l'eredità, essendo predestinati secondo il proponimento di colui che opera tutte le cose secondo il consiglio della sua volontà. C'è tanto lì. Rileggo la seconda parte. Essendo predestinati secondo il proponimento di colui che opera tutte le cose secondo il consiglio della sua volontà. Vogliamo cercare di un po' aprire questa dichiarazione così profonda e ricca per capire meglio. Sarebbe impossibile per un uomo di sapere questo se non fosse rivelato da Dio. L'uomo non potrebbe arrivare mai a capire questo per conto suo. Dio deve rivelarci questo e ci ha rivelato una cosa. E questa verità qui può fortificare la nostra fede in modo incredibile. Allora, la decisione di predestinarci ha origine in Dio solo, senza fattori esterni, essendo predestinati secondo il proponimento di colui, Dio, che opera tutte le cose. In base a che cosa? Secondo il consiglio della sua volontà. Diversamente dagli uomini, ogni decisione da parte di Dio origina in Dio stesso. Allora, questo è difficile concepire perché non è umano questo. Come prende una decisione un uomo? Chiunque sia. Ogni uomo è limitato, prima, nella conoscenza. Nessun uomo sa il futuro. Può immaginare, e visto che il mondo è molto ordinato, spesso succede così. Ma nessun uomo conosce il futuro. Nessun uomo sa tutto di tutto. Nessun uomo sa tutto di niente. Ogni uomo è limitato nelle sue forze. Io posso essere forte. Marco, mi aiuti ad alzare questa sedia e mentre cammino posso avere un ictus, posso avere qualche malattia e io non posso neanche arrivare alla sedia, posso essere a terra senza la forza di alzarmi. Quanto di meno alzare qualcosa. Ogni uomo è limitato nella forza. Ogni uomo è limitato dagli altri. Io posso voler andare lì, ma se c'è qualcuno più forte di me che vuole ostacolarmi, e anche se non è più forte, può rallentarmi. Ogni uomo è limitato dalle forze della natura. Ed ogni uomo è limitatissimo dalla provvidenza di Dio. Quindi ogni decisione dall'uomo dipende da fattori al di fuori dell'uomo. L'uomo, non essendo sovrano in nulla, non può decidere niente senza tener conto di fattori al di fuori di sé. Dio, invece, non è un uomo. Le decisioni di Dio vengono da dentro Dio. Egli fa i suoi proponimenti, quello che propone a se stesso, e tutto quello che fa è secondo il consiglio della propria volontà. Non è secondo i fattori che esistono intorno, perché l'intorno dipende da quello che è dentro Dio. Cioè, Dio fa tutto secondo la propria volontà. Quello che Dio vuole, Dio fa. Dio fa quello che fa perché Egli vuole fare così ed è la sua volontà. Non devi tener conto di alcun altro fattore, perché tutti i fattori dipendono da Dio. io devo valutare come reagiranno gli altri. Devo tenere conto della provvidenza di Dio, devo tenere conto delle forze della natura che vengono gestite da Dio, devo tenere conto di quello che so e quello che non so. Dio non deve tenere conto di nulla di queste cose. Quindi, quando il versetto dichiara che la predestinazione alla salvezza, che abbiamo già considerato nel versetto 5 per esempio, è stato il proponimento di colui che opera tutte le cose secondo il consiglio della sua propria volontà, vuol dire che Dio ha deciso dentro di sé di fare quello che ha fatto nella nostra salvezza. Versetto 9, abbiamo già letto prima in un altro sermone, facendoci conoscere il mistero della sua volontà, secondo il beneplacito, il suo beneplacito, cioè la bontà di Dio nel voler salvare, che egli aveva determinato, cosa dice? In se stesso. Non è che avendo visto una persona che era buona o sarebbe diventato buono, ha deciso di salvare, no, la sua beneplacito della volontà di salvare è stato determinato dentro di sé stesso. E ogni decisione è in base al consiglio della propria volontà. Quindi è molto importante che noi comprendiamo quello che Dio ci rivela qua, che quello che Dio fa, fa perché ha deciso dentro di sé di fare così. I proponimenti di Dio vengono da Dio solo. Non vengono influenzati da altri fattori al di fuori di Dio. E quando Dio ha scelto perciò di predestinare alcuni uomini alla salvezza, ha preso queste decisioni quando non esistevano ancora il mondo e questi uomini. Quindi la sua decisione era basata sul consiglio di Dio stesso. Allora, quando consideriamo e cominciamo a comprendere, che Dio ci apre gli occhi a comprendere meglio questa verità meravigliosa, può calmare i nostri cuori nelle tempeste più profonde della vita. Perché questo versetto ci insegna, in fin dei conti, che Dio è assolutamente sovrano su tutto. Perché dichiara che Lui fa, opera tutte le cose. È un senso categorico. Secondo il consiglio della propria volontà, per portare gloria a se stesso. Dio non reagisce mai. Dio stabilisce e fa tutto in base a quello che ha deciso. E fa tutto affinché la sua gloria sia lodata, che vedremo, Dio volendo, nel prossimo sermone. Leggo ancora 11 e 12 insieme. In Cristo, in Lui, nel quale siamo stati scelti per ottenere un'eredità, essendo predestinati secondo il proponimento di colui che opera tutte le cose, secondo il consiglio della sua volontà, affinché fossimo all'ordine della sua gloria. Dio opera tutte le cose. Quella frase, Dio opera tutte le cose, gestisce ogni cosa, fa ogni cosa per portare noi ad essere all'ode della sua gloria. Dio opera tutte le cose per portare noi di essere l'ode della gloria di Dio. Perché le cose esistono sulla terra? Perché c'è bel tempo e poi c'è un uragano? Perché c'è tutto tranquillo e poi c'è un terremoto? Poiché c'è un periodo della storia che tutto va liscio e poi c'è qualche grave malattia che uccide milioni? Perché un regno malvagio va su e diventa potente e fa male e poi viene battuto giù? Quando viene battuto giù? Tutto quello Dio gestisce per lo scopo che noi saremo all'ode della sua gloria. Tutto quello che succede nella nostra vita e tutto quello che succede nel mondo è controllato da Dio e serve per portare i beni a noi e gloria a Dio. Tutto serve per portare, il mondo è un palco che Dio gestisce per glorificarsi facendo del bene al suo popolo. chiaramente Dio che fa tutte le cose, che opera tutte le cose secondo consiglio della sua propria volontà, Dio è Dio e noi siamo semplici uomini. Noi non possiamo comprendere molto di quello che Dio fa. Romani 11, cosa dice? I suoi giudizi, le sue decisioni sono inscrutabili. Non possiamo comprendere certe cose, Dio ci rivela quello che non avremmo mai visto per conto nostro. Perché Dio ha comandato Abramo di portare il suo unico figlio sulla monte per sacrificarlo? Dopo Dio ci ha rivelato perché Isacco era un tipo del vero padre che ha sacrificato il suo figlio. Perché Dio ha fatto essere preso dentro un cespuglio un montone che poteva essere un sacrificio per Isacco e morire al posto di Isacco? Perché il vero agnello di Dio, Gesù Cristo, sarebbe un sacrificio per sostituirsi al popolo peccatore che Dio avrebbe salvato. Perché quando Gesù fu crocifisso sembrava che le cose succedevano al di fuori del controllo di Dio, i malvagi avevano vinto, avevano crocifisso il figlio di Dio, i discepoli avevano sperato che fosse lui il Cristo, ma ormai era morto, perché era necessario che il Cristo morisse per risuscitare, per pagare il debito e avere vittoria sulla morte. Era il piano di Dio. Dio ha scelto tutto quello che succede. Noi capiamo solamente quello che Egli ci spiega, ma qui ci spiega che ha scelto tutto. Allora, la pace non sta nel capire perché succede questo o quell'altro. Ma perché proprio a me? Perché il mio figlio è morto? La risposta spesso non arriva in questa vita. La risposta a tutte le domande non è per quell'avvenimento perché è successo. La risposta sa, oh Signore, tu fai tutte le cose secondo il consiglio, il tuo proponimento perfetto, la tua volontà perfetta, la tua saggezza completa e infinita. Tu fai tutte le cose, quello so. Il motivo di questo e di quell'altro non sono capace, ma io so che tu operi tutte le cose secondo il perfetto consiglio della tua volontà santa. Quindi teniamo bene in mente che Dio è pienamente in controllo e opera tutte le cose secondo il consiglio della sua volontà. Questa volontà divina molto spesso non è comprensibile a noi, però è sempre perfetta e porta alla fine che Dio ha stabilito. E come vedremo in avanti, questo fine è che noi saremo alla lode della gloria di Dio. Questo è perché Dio fa quello che fa. Essendo Dio pienamente sovrano su tutto quello che succede, possiamo riposarci in Lui. Non dobbiamo avere timore di alcuna circostanza, di alcun male, di alcun malvagio, di alcuna malattia, di alcun problema. Perché nulla può sfiare il piano perfetto di Dio, perché Dio è sovrano. Quindi il nostro cuore non deve essere mai turbato quando abbiamo Gesù Cristo come Salvatore e ci aggrappiamo a Lui. Gesù dichiara, Giovanni 14, il vostro cuore non sia turbato. Credete in Dio, abbiate fede in Dio e credete anche in me. Non serve essere turbato quando hai Gesù Cristo, perché tu sai che Dio sta facendo tutte le cose per il tuo bene eterno affinché tu sia a lode della sua gloria. Dio è sovrano e opera tutte le cose secondo il suo piano perfetto. Nulla può sfiare Dio, nulla può sfiare Dio da compiere tutto quello che Egli ha deciso per la sua gloria e per il tuo bene. Aggrappati a Cristo e conoscerai questo sovrano piano nella tua vita. Quello che Dio ha scelto di fare secondo la sua volontà, Dio farà. Tutto quello che Dio decide, Lui dichiara e viene realtà. Isaia 55, vi leggo. Dio parla qui. I miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le mie vie, dice l'Eterno. come i cieli sono più alti della terra, così le mie vie sono più alte delle vostre vie, e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver annaffiata la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, in modo da dare il seme al semitore e piane da mangiare, così sarà la mia parola. Uscita la mia bocca, essa non ritornerà a me a vuoto, senza aver compiuto ciò che desidero e realizzato pienamente ciò per cui l'ho mandata. La volontà di Dio viene adempiuta perfettamente, totalmente, assolutamente, sempre. E perciò possiamo fidarci di questo Dio, non dobbiamo avere un cuore turbato. Cosa succederà? Come andrà? Andrà nel modo migliore agli occhi dell'eternità, alla luce dell'eternità. Possiamo riposarci in Dio in qualunque tempesta o prova, perché nulla ostacola Dio a portare avanti il suo buon piano. Egli ha predestinato di predestinarci a stare nella sua presenza come figli amati per tutta l'eternità, santi e immacolati, ed egli porterà a termine, a compimento, quello che ha deciso. Possiamo avere i cuori tranquilli. Sapere che Dio opera tutte le cose secondo il proprio consiglio, il consiglio della sua volontà, e quindi sapere che Dio è pienamente in controllo, ci permette ad essere sicuri che le decisioni di Dio non cambieranno. Visto che le sue decisioni non dipendono da fattori al di fuori di Dio, e visto che Dio è sovrano su tutto, non esistono situazioni, non esistono cambiamenti, non esiste potenze che possono far cambiare idea a Dio, che possono far cambiare il suo piano. Tutto quello che Dio fa, secondo la sua volontà, in Isaia diceva come voglio, lui fa. Allora, molto spesso un vero credente dubita la propria salvezza. Allora, molto spesso quello che dicono di essere credenti e non sono credenti non dubitano, perché loro credono di essere abbastanza buoni e bravi. Credono che hanno cercato Dio abbastanza, credono che ormai ho tolto tanti peccati alla mia vita, non sono ancora salvati. Ma quando uno si rende conto che la salvezza non può ottenere per conto suo, ma può essere perdonato in Cristo e si aggrappa a Cristo, dopo facilmente avrà dei dubbi. E di solito questi dubbi avvengono perché quella persona guarda a se stessa, guarda a quanto la sua fede sia forte, guarda se è abbastanza sincera. Oh, ma non so se ero sincero quando ho creduto, non so se la mia fede è genuina. Fissa gli occhi su se stesso. Ma nessuno arriva alla salvezza perché ha una fede forte abbastanza. Si arriva alla salvezza quando non guardi la fede, guardi l'oggetto della fede, guardi a Gesù Cristo. Il problema quindi quando uno dubita è che la salvezza non è fondata su qualcosa in noi, è fondata sull'opera di Dio in Cristo. E Gesù, avendo pagato il prezzo, Dio ha predestinato perciò che ogni vero credente vedrà Gesù come il Salvatore. La fede non è qualcosa che guardo dentro di me per valutare. La fede è quando non guardo più dentro di me, guardo a Cristo. Hai tanta fede? Non lo so, non ci penso. Penso a quello che Gesù ha fatto per me. Non devi misurare la propria fede. Devi misurare la sufficienza dell'opera di Cristo. Non si trova tranquillità nella propria salvezza autoesaminandosi per dire sì, 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 credo che la mia fede sia sincera. No, perché non basterebbe mai la tua fede. Si trova pace nella propria salvezza valutando se l'opera di Cristo sia sufficiente. Ma veramente basta? Oh sì che basta! Lui è Dio, diventato uomo. Ma veramente ha pagato? Oh, ha pagato non solo i miei peccati, ma per tutti coloro che vanno da Lui. Ma ci credi? Ma è vero, certo ci credo, lo so. Ma come lo sai? Questa è la fede che non guarda se stesso. Ed è certa la salvezza perché è certa l'opera di Dio nel compiere la salvezza in Gesù Cristo. Certamente è importante che ci sia frutto della salvezza, ma la salvezza non è fondata nemmeno sul frutto, è fondata sull'opera di Gesù Cristo. Perciò, quando arrivano tempeste nella vita, non dobbiamo spaventarci, non dobbiamo avere timore. Quando arrivano le tempeste nella tua vita, puoi stare tranquillo perché Dio è pienamente in controllo e opera tutte le cose, e quella tempesta è gestita da Dio. Quali sono alcune delle prove o difficoltà che possono spaventarci? Problemi di salute. Nel mondo quasi tutti si spaventano se arrivano brutte mali di tanti tipi, o un incidente dove si sta in gioco fra vita e morte. Ma non esiste cellula nel nostro corpo che non sia sotto il controllo di Dio. Leggo Salmo 139 che abbiamo sentito prima. Le mie ossa non ti erano nascoste quando fui formato in segreto, in tessuto nella profondità della terra. I tuoi occhi videro la massa in forma del mio corpo, e nel tuo libro erano già scritti tutti i giorni che erano stati fissati, anche se nessuno di essi esisteva ancora. I miei giorni scritti tutti nel libro di Dio prima che io nascessi. Perciò non devo essere spaventato quando arriva qualcosa, una malattia, un incidente, un pericolo fisico. Non devo avere, perché io avrò tutti i giorni che sono stati destinati a me. Non posso morire prima e non posso morire dopo. Morirò al momento che Dio ha stabilito, e non posso nemmeno ammalarmi se non secondo il piano stabilito da Dio. Dio fa cooperare, Romani 8:28, tutte le cose al bene di coloro che lo amano, coloro perciò che sono salvati. Quindi, salute, non può arrivare il mal di testa, mal di dente, mal di pancia, non può arrivare il tumore, non può arrivare AIDS, non può arrivare l'influenza, non può arrivare nulla se non gestito da Dio, perché opera tutte le cose secondo consiglio della propria volontà. Ah, ma problemi economici. Problemi economici. Dio è il padrone di letteralmente tutto. Leggo Salmo 50, 10. Miei, parla Dio, miei infatti sono tutte le bestie della foresta. Mio è il bestiame che sta a migliaia sui monti. Conosco tutti gli uccelli dei monti. E tutto ciò che si muove nei campi è mio. Se avessi fame non te lo darei, perché il mondo e quanto esso contiene è mio. Tutto appartiene a Dio. Egli prende da chi vuole e dà a chi vuole, perciò quelli che noi chiamiamo problemi economici non sono mai problemi per Dio. Nella Bibbia quante volte abbiamo visto esempi dove c'era una carestia a Samaria? E il profeta ha detto, domani il cibo costerà pochissimo. E il generale, il comandante che aiutava il re, diceva, ma anche se Dio aprisse le finestre del cielo non sarebbe possibile. Domani tu vedrai questo, ma non mangerai tu. E poi Dio ha fatto scappare decine e decine e decine di migliaia di soldati nemici appena fuori dalla città, sono scappati lasciando il cibo, tutti sono usciti nella mattina, c'era cibo in talmente grande abbondanza che vendeva per prezzi stracciati, e il generale ha visto ma è stato calpestato, ucciso dalla gente. Tutti hanno mangiato in abbondanza, ma non c'era cibo, stavano morendo di fame, e il giorno dopo c'era un'abbondanza. Dio fa ancora grandi opere. Siamo noi che spesso manchiamo la fede. Dio è padrone di tutto. In Matteo 6 Gesù dichiara, cercate prima, con prima priorità, con tutto il tuo cuore, cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Decisione di scuola, di lavoro, di come fare per cercare di curarti economicamente. Cerca per primo il regno di Dio e la sua giustizia, e tutti i tuoi bisogni ti saranno sopraggiunti. Dio è sovrano, non dobbiamo preoccuparci. Sa dare da mangiare ai passeri, quanto di più agli uomini amati da Lui. Cerca Dio per primo, dare a Lui le tue primizie, non di soldi, di tutto, di te stesso. Tempo, cuore, pensieri, impegni, e conoscerai la cura di Dio, perché Dio opera tutte le cose secondo il consiglio della propria volontà. Passiamo ad altri tipi di prove. Provi di rapporti con gli altri. Situazioni dove c'è un terribile conflitto che è grave e pesante. Anche qua Dio è sovrano. Può o dare la pace o cambiare il cuore degli altri, anche il tuo. In Proverbi 16:9, il cuore dell'uomo programma la sua via. Magari uno cattivo vuole agire con cattiveria nei tuoi confronti, ma l'Eterno dirige i suoi passi. Ci sono molti disegni nel cuore dell'uomo, ma solo il piano dell'Eterno rimarrà fermo. L'Eterno dirige i passi degli uomini, è il piano dell'Eterno che rimane fermo, non quello degli uomini. Le prove sbagliate non possono arrivarci. Ecco perché è vero 1 Corinzi 10:13, nessuna tentazione, la parola greca prova è uguale, nessuna prova vi ha finora colti se non umana. E Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione, con la prova, vi darà anche la via di uscita, affinché la possiate sostenere. Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze. Cosa vuol dire quello? Cosa è implicato lì? Dio non permetterà. Vuol dire che Dio è sovrano e in controllo. Perché quale padre umano può proteggere il suo figlio da ogni prova sbagliata? Esiste un uomo, per quanto sia potente e ricco, che può evitare che non arrivi una malattia? Può proteggere dalle tentazioni sbagliate? Nessun genitore o persona umana ha questo potere. Dio sì. Perciò dice, Dio è fedele e non permetterà, perché Lui gestisce tutto, perché opera tutte le cose secondo il consiglio della propria volontà. Allora, Dio è pienamente sovrano su ogni tipo di prova e situazioni e difficoltà nella vita, pienamente in controllo. E sapere che Dio è pienamente sovrano e che opera tutte le cose secondo il consiglio della sua volontà, non solo ci dà grande pace, oh, grande pace, ma ci dà qualcos'altro. Cosa ci dà se meritiamo su questa verità meravigliosa? Cosa ci dà oltre alla grande pace? Ci dà motivo di celebrare e lodare Dio. Ci dà motivo di lodare un Dio così onnipotente, così perfetto nella saggezza di saper gestire tutto. Nessun uomo è sovrano. Nessuno è simile a Dio. Dio solo merita la nostra adorazione e lode per la sua sovranità. Più volte nella Bibbia vediamo i credenti lodare Dio proprio per questo. Esempio, Atti 4. Dopo che Pietro e Giovanni furono arrestati e poi lasciati, e le autorità avevano vietato loro di continuare a predicare nel nome di Gesù, sono tornati alla chiesa, la chiesa ha pregato, notiamo la preghiera della chiesa. Grande problema, questo gruppetto hanno le autorità statali contro di loro, quelle che hanno le armi, che possono mettere in carcere, contro di loro, come pregano? Allora, Atti 4:23, quando Pietro e Giovanni furono rilasciati, ritornarono dai loro e riferirono tutte le cose che i capi dei sacerdoti e gli anziani avevano loro detto. All'udire ciò, alzarono all'unanimità la voce a Dio e dissero, Signore, Tu sei il Dio che hai fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi, e che mediante lo Spirito Santo hai detto per bocca di Davide, tuo servo, perché si sono adirate le genti e i popoli hanno macchinati cose vane? I re della terra si sono sollevati e i principi si sono radunati insieme contro il Signore e contro il suo Cristo, perché proprio contro il tuo santo figlio Gesù, che tu hai unto, si sono radunati Erode e Ponzio Pilato con i gentili e il popolo di Israele per fare tutte le cose che la tua mano e il tuo consiglio avevano prestabilito che avvenissero. Per ora, Signore, considera le loro minacce e concedi ai tuoi servi di annunziare la tua parola con ogni franchezza, stendendo la tua mano per guarire e perché si compiono segni e prodigi nel nome di tuo santo figlio Gesù. Allora, prima di chiedere, cosa hanno pregato? Prima di chiedere, hanno preso il tempo di riconoscere chi è questo Dio sovrano. Tu sei il Dio che ha creato tutto. La crocifissione è stato il tuo piano, perché tu sei sovrano su tutto. Tutto quello che hanno fatto con malvagità è stato secondo il tuo consiglio, quello che avevi tu deciso dentro di te. Allora a te rivolgiamo le nostre preghiere. Allora, vi chiedo, a chi pregate? Va bene, lo so, ma io prego a Dio. No, so chi è Dio, ma chi è Dio per te? A chi preghi? Chi è quel Dio a chi rivolgi le tue preghiere? Ti fermi a pensare, a considerare a chi stai pregando? Cioè, certo Dio ha creato tutto, ma avevano bisogno, perché non sono arrivati a chiedere a Dio. Perché è molto importante, prima di chiedere a Dio, di fermarci e riconoscere chi è Dio. Riconoscere che Dio è colui che opera tutte le cose secondo la sua propria volontà. È importante ricordare che Dio è sovrano su tutto, è onnipotente, nessuno può ostacolare Dio. È importantissimo capire a chi stiamo pregando. Dio conosce già le nostre richieste, giusto? Quindi la preghiera non serve mica per aiutare Dio a capire qual è il problema e come risolvere. Il problema è venuto perché Dio aveva stabilito per quel problema di venire. E Dio sa benissimo come risolverà quel problema prima che mai preghiamo. Prima che arriva il problema, Lui sa già tutto. La preghiera serve per noi di vedere più chi è Dio. Allora, volta dopo volta nella Bibbia troviamo preghiere così. Ezechiele si trova re di una città assediata, re di una città circondata da un esercito immenso, vari centinaia di migliaia di soldati. Non c'era speranza umana. E allora hanno mandato una lettera al re Ezechia dicendo di arrendersi, una lettera dicendo: ma chi è il vostro Dio? Non può mica salvarvi da noi. Allora vi leggo secondo Re 19:15. Poi Ezechia pregò davanti all'Eterno dicendo: o Eterno, Dio di Israele, che siedi sopra i cherubini, tu sei Dio, tu solo, di tutti i regni della terra. Tu hai fatto i cieli e la terra. Poggi il tuo orecchio, o Eterno, e ascolta. Apri i tuoi occhi, o Eterno, e guarda. Ascolta le parole di Sennacherib, che ha mandato questo uomo per insultare il Dio vivente. È vero, o Eterno, che i re di Siria hanno devastato le nazioni e il loro paese e hanno gettato nel fuoco i loro dei, perché quelli non erano dei, ma opere delle mani d'uomo, legno e pietra. Per questo li hanno distrutti. Ma ora, o Eterno Dio nostro, salvaci, ti prego, dalle sue mani, affinché tutti i regni della terra sappiano che tu solo, o Eterno, sei Dio. Non ha iniziato dicendo: oh Signore, aiutaci. Ha iniziato riconoscendo chi è questo Dio a chi stava pregando. Questo Dio sovrano. Questo Dio che può fare tutto e farà il giusto. Ci sono tante altre preghiere così nella Bibbia. E io vorrei incoraggiare ciascuno di voi di tenere molto presente nella tua mente la sovranità di Dio quando ti rivolgi a Lui nella preghiera. Questa realtà, Questa verità presente nella mente tua e nel tuo cuore sarà usata da Dio di darti pace in ogni situazione e ti spingerà ad adorare Dio. Ti spingerà ad adorare un Dio così grande. Non puoi vedere un Dio così onnipotente senza voler adorare questo Dio. Allora, voglio parlare a due gruppi. A voi che avete ricevuto il perdono, dalle tenebre Dio ti ha portato nella luce, se tu appartieni a quel gruppo. Voglio tornare al punto che siamo stati scelti in Cristo per un'eredità eterna nella presenza di Dio. Siamo stati scelti da Dio per questo, quindi l'eredità quanto è sicura? È stata una scelta di Dio. Non è che un bel giorno abbiamo deciso noi. Dio ha scelto di fare questo in noi. Ed è sicura la sua opera, perché è fondata sulla sua sovrana scelta in Cristo Gesù. E allora l'eredità è sicura, perché è riservata. Vi leggo, 1 Pietro 1, 3. Benedetto sia il Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, il quale, nella sua grande misericordia, ci ha rigenerati a una viva speranza per mezzo della risurrezione di Gesù Cristo dai morti, in vista di un'eredità incorruttibile, incontaminata, immarascibile, conservata nei cieli per voi, voi che dalla potenza di Dio mediante la fede siete custoditi per la salvezza che sarà prontamente rivelata negli ultimi tempi. Avete capito? Se siamo in Cristo, salvati per il suo sacrificio, in base alla elezione di Dio, abbiamo riservato in cielo per noi un'eredità incorruttibile, incontaminata e immarascibile. Oh, che possiamo comprendere sempre di più questa incredibile, incredibile, meravigliosa verità. E che possiamo vivere con gli occhi in avanti, aspettando la nostra eredità, quello di stare nella presenza di Dio. Quindi, non viviamo per le cose di questa vita che saranno persi per sempre. Non viviamo presi dai problemi che saranno dimenticati per l'eternità. Viviamo per la gloria di Dio, trovando grande gioia nella nostra eredità in Cristo Gesù, che è riservata per noi in cielo, l'eredità di stare nella presenza stessa di Dio. Viviamo adorando questo grande Dio che è sovrano di operare tutte le cose secondo il consiglio della sua volontà, ringraziando Dio che opera per il nostro bene. E prima di chiudere, una parola a voi che non ancora avete la salvezza in Gesù Cristo. Prego che capirai, ciascuno, che non c'è nulla sulla terra paragonabile alla salvezza in Gesù Cristo. Non c'è nulla in questa vita, nulla delle benedizioni terrene che è simile. Non sprecare la tua vita e la tua eternità cercando la vera vita in cose sulla terra. Riconosci che sei un peccatore e che l'unica salvezza è in Cristo Gesù. Non puoi migliorare la tua vita abbastanza. Ringrazia Dio che ha già operato per provvedere un salvatore. Che serve riconoscere che sono peccatore se Dio non avesse provveduto un salvatore? E già si può ringraziare Dio per questo. Prima di arrivare alla salvezza si può dire: Signore, mi stai mostrando il mio bisogno, ma già vedo che c'è un salvatore. Grazie. Ringrazia Dio perché ti sta mostrando il tuo peccato. Ravvediti e credi in Gesù Cristo con tutto il suo cuore per fuggire dall'ira che sta per arrivare. E il rifugio è Gesù Cristo. Allora, chi fa quello può godere anche lui l'eternità, perché sarà perdonato e diventerà un figlio di Dio. Prego che ogni persona che mi ascolta cercherà Cristo con tutto il suo cuore. Quindi, se hai Gesù Cristo, gioisci nell'eredità e adori Dio per la sua sovranità. E usa questo come base per la tua vita, per le tue preghiere, per la tua eternità. E se non hai Cristo, guarda al beneficio della salvezza e vedi che non c'è nulla di paragonabile e cercalo con tutto il cuore. Preghiamo. Padre nostro che sei maestoso sul suo trono in cielo, sovranamente in controllo di tutto, tutta la terra appartiene a te. Gli uomini fanno i loro programmi, i loro piani, ma il tuo piano va avanti. Il tuo piano solo sussiste. Tu sei sovrano. Tu opera tutte le cose secondo il consiglio della tua volontà. Tutto quello che tu vuoi fare, tu fai, e nessuno può bloccarti, ostacolarti. E fra quelle grandi opere che tu hai scelto di fare, hai scelto di salvare un popolo, hai scelto di salvare i peccatori. E ti adoriamo, ti lodiamo per questo tuo piano perfetto e immenso, e ti ringraziamo perché ha raggiunto già tanti di noi e sta raggiungendo ancora altre persone. Ti lodo perché possiamo proclamare la salvezza, il perdono, e tutti coloro che si ravvedono e credono in Cristo saranno salvati. Oh Padre, ti lodiamo e ti ringraziamo. Opera in ciascuno di noi che possiamo vedere di più Gesù Cristo, chi per camminare con più fede e chi per essere salvato. Ti chiedo questo nel nome di Gesù Cristo. Amen.